105 Night Express cerca di far luce sui misteri inspiegabili e sugli enigmi irrisolti della storia dell'uomo. Il treno della notte di Radio 105 diventa Mystery Express.
Il mistero di oggi è una storia assolutamente vera e fondata, ma così strana da essere entrata a far parte del ramo delle leggende metropolitane per la sua unicità e per la sua impossibilità, ancora oggi, di fornire una spiegazione valida, razionale e soddisfacente al caso.
È la storia di una donna 31enne affetta da un tumore alla cervice che, la sera del 14 febbraio 1994, venne portata al pronto soccorso dell'ospedale di Riverside, nel sud della California. Il suo nome era Gloria Ramirez.
Ricoverata d'urgenza, i medici riscontrarono subito un battito molto accelerato, la pressione del sangue al minimo e la respirazione completamente irregolare. Pensando a uno stato d'ansia estremo o a un attacco epilettico, le iniettarono subito un mix di sedativi come Valium, Ativan e Versed per calmarla e Bretilium e Lidocaina per regolare il battito cardiaco. La donna venne successivamente collegata ad una maschera per l'ossigeno dalla terapista Maureen Welch, ma visto che Gloria non rispondeva ai numerosi tentativi, provarono a rianimarla con la defibrillazione.
Quando la spogliarono, il personale medico però rilevò un qualcosa di tanto strano quanto inquietante. La pelle della paziente era completamente oleosa e un odore simile all'aglio fuoriusciva dalla bocca. Nessuno riusciva a capacitarsi del perché la pelle fosse in quello stato e il perché di quell'odore acre e pungente.
I medici dovettero comunque procedere e continuare con i tentativi di rianimazione. Quando l'infermiera Susan Kane si apprestò a prelevare un campione di sangue per le analisi, mentre la siringa si riempiva, sentì un fortissimo odore chimico. Provò quindi ad annusarla, sentendo sorprendentemente un'inusuale esalazione di ammoniaca. Mentre la Welch e la Kane cercavano di capire cosa stesse accadendo, un'altra infermiera, Julie Gorczynski, notò delle particelle brunastre che galleggiavano nel sangue appena prelevato.
All'improvviso, medici e infermieri che si trovavano nella stanza, uno dopo l'altro, cominciarono ad accusare una fortissima sensazione di bruciore al volto, portando l'infermiera Susan Kane a svenire priva di sensi sul pavimento con il volto fra le mani. Subito dopo, anche l'infermiera Julie Gorczynski iniziò a lamentare una forte nausea e svenne. Il suo corpo era in preda a fortissime convulsioni. Smetteva di respirare per parecchi secondi per poi tirare un paio di respiri affannosi. La terza a soccombere fu la Welch. Ricordo che sentì qualcuno urlare. «Quando mi svegliai, non riuscivo a controllare i movimenti degli arti», disse in seguito alla stampa locale.
Venne dichiarato lo stato di emergenza in tutto l'ospedale e i pazienti furono immediatamente evacuati. Mentre tutto ciò avveniva, pochi medici rimasero nell'edificio nell'estremo tentativo di rianimare definitivamente Gloria Ramirez, la quale però fu dichiarata morta alle 20:50 e il suo corpo fu subito messo in isolamento.
23 dei 37 membri dello staff si sentirono male quella notte. L'infermiera Julie Gorczynski fu quella più gravemente colpita. Passò 2 settimane in terapia intensiva, dove soffrì di apnea, pancreatite, epatite e necrosi vascolare. Una patologia per cui il tessuto dell'osso non riceve abbastanza sangue e inizia a morire. La necrosi le attaccò le ginocchia e la donna dovette usare le stampelle per mesi.
Verso le 23 arrivò a Riverside una squadra specializzata in materiali tossici e iniziò a cercare il punto d'origine di tutta quella devastazione. Ma nella stanza in cui Gloria era morta non si trovò niente di potenzialmente pericoloso. I patologi dell'ospedale, quindi, impacchettati in tute a tenuta stagna, iniziarono un'autopsia di 90 minuti sul corpo senza vita della donna, della quale riemersero con campione di sangue e tessuti. Quando anche le analisi del coroner non portarono a conclusioni determinanti, venne chiesto l'aiuto del Lawrence Livermore National Laboratory, un centro di studi forensi, il cui capo era Brian Anderson. Il suo team avrebbe analizzato il sangue e i tessuti di cuore, polmoni, cervello, reni e fegato di Gloria. Sugli organi analizzati vennero sì trovate anomalie mediche, ma nulla che potesse in qualche modo spiegare i mancamenti e le malattie sviluppate da quelli che erano stati in contatto con Gloria Ramirez. L'inchiesta era così arrivata a un punto morto.
Durante una conferenza stampa tenutasi il 29 aprile, si comunicò che la causa di morte ufficiale di Gloria era stata aritmia cardiaca provocata dal collasso dei reni, stremati dal tumore della cervice. Anche così, però, il malessere del team del pronto soccorso rimaneva inspiegabile. Le dottoresse Anna Maria Osorio e Kristen Waller fecero dei colloqui con le persone che avevano lavorato a contatto con Gloria la sera del 14 febbraio e scoprirono che erano le donne ad aver maggiormente risentito della sua vicinanza, così come quelli che avevano saltato la cena ed erano a stomaco vuoto. Tutto questo spinse a declassare la faccenda come isteria di massa, scatenata forse dall'odore di morte, come venne definito, del sangue della paziente.
La conclusione del caso fece infuriare Julie Gorczynski e Susan Cane, che accusarono l'ospedale di coprire manovre politiche segrete. Sia i medici che gli infermieri del Riverside erano tutti professionisti con esperienza pluriennale. Come sarebbe potuta accadere una tale confusione? Perché quel forte odore e perché quella strana patina oleosa sul corpo della Ramirez? Cosa accadde veramente la notte del 14 febbraio del 1994?
Gloria fu seppellita a Lovewood Memorial Park di Riverside in una tomba senza nome, portando con sé quello che ancora oggi rimane uno dei misteri più controversi nella storia della medicina.
Siamo all'interno di Mystery Express, abbiamo parlato, insomma avete sentito la scheda di questa Gloria Ramirez, questo...
Mamma mia che storia!
Questo caso clinico che ancora non è stato spiegato, a provare a cercare di alzare questo velo del mistero abbiamo il nostro super esperto, ancora a casa, ma dalla prossima volta sarà qui presente in studio.
Wow!
Signori, con noi William Facchinetti, Kerdudo!
Ciao!
Ma buonasera Paolino, Valeria!
Ciao, ciao William, come stai?
Bene, dai.
Cioè, stiamo arrivando alla fine della tua convalescenza.
Era ora, è da fine agosto.
Okay. Ma scusate, io non sono informata.
Ha avuto un problemino alla gamba, poi okay. L'età, insomma. È
così proprio, ti fai dare del vecchio così, William, capito?
Capita.
Non è vecchio, è esperto. Allora, sì. William, Gloria Ramirez, questo caso medico ancora inspiegato, vero al 100% perché abbiamo decine di testimonianze, cosa è successo?
Ma guardate, una delle teorie proposte per quello che è accaduto è l'isterismo di massa.
Okay.
In pratica un gruppo di persone che a causa di un fatto scatenante o di una persona, in questo caso proprio Gloria Ramirez, si convincono che stia accadendo qualcosa di reale che in realtà è nelle loro menti. Per farvi un esempio pratico, se dico che la mia casa è infestata dai fantasmi e poi ospito delle persone, alcune di loro si faranno suggestionare e affermeranno di aver vissuto fatti strani o, come dirvi, paranormali.
Okay.
Il caso forse più celebre in assoluto di isterismo di massa è avvenuto negli anni 30, quando Orson Welles fece uno scherzo e comunicò alla radio, e in questo caso ragazzi non era però Radio 105, di un'invasione aliena.
Ah, è vero, me la ricordo questa cosa, vero.
Tutti ci cascarono, giusto?
Esatto, perché centinaia di persone, se non migliaia, telefonarono alla polizia certe di aver avvistato un UFO o un alieno.
Fantastico. Ok, e questa è isterismo di massa.
Sì, questa teoria nel nostro caso è però da smontare totalmente, perché Gloria Ramirez aveva realmente la pelle ricoperta di una sostanza untuosa e dalla donna tossica si sprigionarono sostanze nella stanza dell'ospedale che portarono al ricovero di un paio di infermieri. Quindi ragazzi, cosa è accaduto realmente?
Diccelo tu perché noi
siamo curiosi.
Per trovare una probabile risposta entriamo un po' nel mood della serie TV Breaking Bad. Sì. E delle sostanze chimiche. Ricordiamoci che ci troviamo negli Stati Uniti e se si è privi di un'assicurazione sanitaria, farmaci e cure, queste costano tantissimo.
Sì.
Gloria Ramirez soffriva a causa del suo cancro all'utero e si pensa che al posto dei classici farmaci abbia usato il dimetilsolfossido.
Ah, ok, quindi se l'è andata un po' a cercare.
Bravissima.
Dicendo, okay.
Il DMSO è un solvente usato come potente sgrassatore e, per chi non può permettersi altro, un rimedio domestico per alleviare il dolore. In effetti, chi fa utilizzo di questa sostanza emana un odore simile all'aglio, lo stesso che i dottori avevano sentito fuoriuscire dalla bocca di Gloria Ramirez.
Ok.
Un ulteriore indizio poteva essere la sua pelle, che risultava come untuosa. E il dimetilsolfossido viene infatti venduto nei negozi di ferramenta sotto forma di gel e quindi la Ramirez avrebbe potuto spalmarsela addosso.
Cioè tu dici che se l'è spalmata addosso ed era per quello il motivo della pelle oleosa?
Dell'untuosità della sua pelle, questa è una delle teorie.
Ok.
Ora inizia però davvero la parte interessante sull'effetto tossico che il corpo della donna sprigionava. Perché il dimetilsolfossido si era accumulato in alte dosi e quando Gloria Ramirez fu ricoverata e le fu somministrato dell'ossigeno, il DMSO fece reazione trasformandosi in metilsulfonilmetano. Per facilità, ragazzi, lo chiamiamo subito DMSO2.
Ok.
Il DMSO2 cristallizza a temperatura ambiente e qui troviamo un'altra prova sull'accaduto, e cioè lo strano deposito riscontrato dagli infermieri quando le prelevarono il sangue.
Ah, è vero, che vedevano queste particelle brunastre, giusto?
Bravissimo, un deposito strano, insomma, che di solito quando si preleva il sangue non avviene. Ma rimane ancora da scoprire come si siano create le esalazioni gassose tossiche dal corpo della donna.
Infatti.
Allora, se il mostro di Frankenstein prese vita grazie a una scossa elettrica, nel caso di Gloria Ramirez le scosse elettriche somministrate durante la defibrillazione ebbero totalmente un altro effetto. E cioè, il DMSO2 presente nel suo corpo si tramutò in un sottoprodotto simile all'acido solforico. In pratica aveva lo stesso liquido nel sangue di Alien che, evaporando attraverso la pelle, intossicò tutti i presenti.
Ma scusa, ti faccio una domanda. Questa cosa potrebbe essere veramente plausibile?
Ma guarda, questa sembra la teoria più plausibile, ma purtroppo non si può comprovare perché l'autopsia è stata fatta 2 mesi dopo la sua morte e tutti i suoi tessuti e organi sono ormai compromessi. Alcuni scienziati affermano che sia possibile, altri assolutamente no.
E a sto punto però quindi?
A chi crediamo?
Poi guarda, ci sono altre teorie che sono quelle del complotto, in cui c'è chi pensa che aver atteso così tanto tempo, ad esempio per l'autopsia, non sia stato assolutamente un caso. C'è un segreto quindi dietro l'incredibile morte di Gloria Ramirez, e c'è chi ipotizza che sia stata la cavia di esperimenti condotti nell'ospedale su nuove cure sperimentali, guarda caso non autorizzate. Ovviamente sono solo congetture, ma è una coincidenza certamente curiosa che Stephanie Albright, l'investigatore capo che si occupava delle indagini, si è suicidata 2 mesi dopo. La sua collega ha ammesso che durante quel periodo erano state sottoposte a un'incredibile pressione, come se quel caso riguardasse qualcosa di molto più di un caso di decesso in ospedale. Inoltre, sempre su questa falsa riga cospirativa, è il fatto che la famiglia negò sempre fermamente che Gloria non avesse assunto mai DMSO. Questo condusse all'ipotesi di un giro di droghe in ospedale andato male e tutto venne insabbiato. Mi spiego meglio. In pratica la contea di Riverside, dove viveva Gloria Ramirez, era uno dei luoghi di maggiore produzione e distribuzione di metanfetamina. Alcuni operatori dell'ospedale nascondevano le dosi di metanfetamina mischiandole alla soluzione fisiologica nelle flebo. Per errore, una di quelle flebo è stata somministrata, guarda caso, a chi?
A Gloria Ramirez.
Okay. Ah, ecco perché
potrebbe esserci il fattore sfortuna, quindi anche.
Esatto. Voi cosa ne pensate, Valeria? Dicendo...
Io sono curiosa più che altro di queste tue diciamo spiegazioni le trovo comunque plausibili.
Io ti adoro, quindi Martin stai lontano. Martin stai lontano, esatto.
No, però allo stesso tempo, ecco, il fatto che poi tutti quanti fossero stati un po' contagiati o come dici tu forse un po' presi dallo stupore, mi fa pensare che possa esserci ancora un'altra spiegazione che non è stata provata ancora, ecco.
Io vado con questa volta con tutta la storia del dimetil metano, cioè strana come cosa ma plausibile. Mm-hmm. Tu William, che dobbiamo chiudere?
Io condivido con te, è sempre così, io condivido sempre con te, più che altro anche perché avendo condotto degli studi da giovanissimo, ormai non sono più giovane, di farmacia, è una soluzione attendibile.
Ok, William, noi ti ringraziamo, ricordando che l'appuntamento con il Mystery Express tornerà tra 15 giorni esatti con un altro mistero molto molto interessante.
Ti ascolterò allora.
E ricordando che William Facchinetti Cardutò lo trovate su tutti i social network con l'omonimo nome, ma con la K, ok?
Perfetto. Valeria, ultima cosa. Sì? Io e Martin concludiamo sempre le nostre trasmissioni del Mystery Express dicendo paura. Sì? Per cui al 3, 1,
ti tocca
2,
a te.
3
paura. Ciao Will.
Ciao.
Ciao ragazzi.